Red Film Radio.
E oggi ritorna l'appuntamento con Cinema e Moda, e per parlare di cinema e moda abbiamo gli angeli, che non sono Angela Brambati e Angelo Sotgiu, dei ricchi e poveri, anche perché lei saltella un po' di meno. Angela Prudenzi, come sempre quando si parla di moda e di cinema, e Angelo Acerbi, come sempre quando si parla di cinema e di tante altre cose. Buongiorno Angelo.
Buongiorno caro.
Buongiorno.
Io saltello di meno, Ecco, ma non sai invece come canto? Canto benissimo.
Se mi innamoro. Facciamo, proviamo. Ecco. Oppure Mamma Maria, ti vedrai cantare Mamma Maria. Guarda. Vabbè, questo dovrebbe essere l'intervento e lo spazio un po' più di classe del nostro morning show.
Lo è.
Allora mettiamo da parte i ricchi e poveri un attimo. Uh-huh. Entriamo
nei ricchi. Solo nei ricchi.
Esatto. Nella ricchezza dei costumi della moda.
E di cosa ci parla?
Allora, con la mia omonima collega abbiamo pensato quest'oggi di dedicarci agli anni 70. Alla moda e alle tendenze degli anni 70 nel cinema, si parte sempre da un film, no? Prendiamo sempre come riferimento di partenza un film che è Boogie Nights di Paul Thomas Anderson del 1997, quando un giovane 27enne regista, la sua seconda opera, affronta il racconto omaggio all'industria del porno di Los Angeles degli anni 70, ispirandosi alla storia molto vagamente, ma con delle precisazioni, di John Holmes, cioè di questo attore che super dotato con nessun altro tipo di qualità sfonda nel mondo del porno a Los Angeles negli anni 70, che era ancora il porno girato in pellicola, quindi quando l'industria del porno ancora cercava di fare dell'arte. E siamo negli anni 70, quindi l'azione del film comincia nel 76, quindi siamo proprio nel pieno della moda della zampa d'elefante, cioè dello zatterone, dei nuovi tessuti, della maglia, del crochet, del jersey, la licra, tutte queste cose. C'è un'esplosione di colori e un'esplosione di, come dire, bellezza per quello che erano i canoni di quel periodo, no Angela? Perché quali erano le tendenze e i must che in quel periodo si dovevano affrontare?
L'hai detto, zampa d'elefante, camicie sgargianti, donne fasciate in tessuti anche di maglia che mettevano in risalto le forme, pigiama palazzo, insomma tute quelle meravigliose tute fantastiche, insomma,
le viscose poliestere che facevano le scintille
spostavi
quelle lì.
Mark Wahlberg, che è il protagonista di questo film, sfoggia magliette a non finire, insomma. Noi sappiamo, abbiamo già parlato di Mark Wahlberg, che insomma con le magliette un presente un po' a rischio, però in quel film invece è assolutamente giusto.
Oltretutto lui qui era proprio il primo ruolo serio ed era... stava facendo il salto dal modello di Calvin Klein e il cantante rap al mondo del cinema, quindi era veramente la persona giusta anche come iconografia per recitare in questo ruolo. Bisogna poi anche dire che si vede per la prima volta in un modo molto chiaro, perché in questo film, che è stato definito come il miglior film degli anni 70 fatto dopo gli anni 70, che comincia a non esserci più la distinzione tra maschile e femminile, no? Cominciano ad esserci gli unisex, le t-shirt, i pantaloni le mettono anche le donne, certe camicie le mettono anche le donne, non c'è più una distinzione netta tra maschile e femminile, no? Che porta poi a un'esasperazione di questo gender fluid, come lo chiamiamo adesso, con la moda glam che parte sempre in quel periodo.
Certo, e vale la pena ricordare un altro film
che
proprio di quel momento preciso si occupa, cioè della Londra degli anni 70, che è Velvet Goldmine, film strabiliante. Io vi ricordo che quando lo vidi a Cannes rimasi assolutamente folgorata per come riusciva a tenere insieme il lato più sfrenato e narcisista della musica rock, abiti meravigliosi, appunto questo abbattimento delle barriere maschile e femminile, tutto all'insegna della luccicanza, dell'eccesso, insomma un grandissimo film, anche per come gioca in maniera assolutamente libera sull'idea dell'ambivalenza, come ho già detto, ma anche sulla sfrenatezza sessuale, senza essere moralista ma neanche senza eccedere nel racconto. Insomma, un film che veramente sta sul filo del rasoio.
Sì, questa cosa, no, scusa,
prego,
scusa,
Angelo,
finisci pure.
No,
volevo dire che appunto che questa cosa della capacità di raccontare la liberazione sessuale, il sesso libero e il piacere del sesso, oppure come in Boogie Nights la commercializzazione del sesso a livello cinematografico, senza mai essere nessuno dei due film né morboso né grottesco né sconcio, c'era entrambi i registi hanno avuto una mano molto delicata ma precisa nel raccontare queste cose, no? E come dicevi tu, il mondo del glam rock era del glam, si riferiva a questa assolutamente questo rifiuto della diversificazione dei sessi. Cioè, la caratteristica principale del glam, come dicevi tu, è l'eccesso. Basta essere colorati, vestiti lurex, licra, paillette, colori accesi, trucco, cappello, super eccessivi, quasi teatrali, però non ha importanza che sesso dimostri e che sesso porti avanti, no? Quindi in questo caso era il rifiuto della diversificazione. Negli anni 70 comunque c'è un rifiuto della classificazione dei sessi, che sia nella moda anni 70 classica che anche, che ne so, nel punk che viene subito dopo, oppure nella moda diciamo più hippie che viene subito prima, ma sempre all'interno dello stesso decennio, perché il decennio degli anni 70 è un decennio di grande rottura e di grande cioè dell'onda lunga delle ribellioni del 68, quindi si arriva a un concetto di società molto più aperta e molto più politica, anche perché comunque alle spalle c'è la fine del sogno degli anni 60, l'inizio della crisi, la guerra fredda, insomma ci sono tante influenze politiche che fanno sì che anche nella società la moda cambi un po' verso, non sia solo più estetica ma sia anche una rappresentazione politica.
Ecco, io mi sono dimenticata di dire, scusami.
No, vai.
No, mi sono dimenticata di dire che Velvet Goldmine è la regia di Todd Haynes, grandissimo Todd Haynes, ma io volevo ricordare che questi film, i costumi di questi film sono stati firmati da grandissimi costumisti, quello di Boogie Nights e Mark Bridges, quella che è una donna di Velvet Goldmine e Sandy Powell.
È interessante, che ha vinto un sacco di Oscar, vero?
Esatto,
ha vinto una catasta di Oscar.
È interessante perché vedendo questi film si può cadere nel tranello, pensare insomma che possano essere stati degli stilisti, invece, perché ormai abbiamo un po' questa abitudine. No? Perché si usa molto nei film contemporanei dei nostri giorni di chiedere agli stilisti di vestire, e invece i costumisti fanno tutt'altro lavoro, un lavoro che è assolutamente necessario, di grandissima professionalità. I costumi di questo livello vengono fatti veramente in sartorie a mano, no? Quindi c'è un lavoro di creatività incredibile. Pensate che
sì,
anche...
C'è anche...
No, scusa, volevo fare il salto su un altro film invece, che è proprio degli anni 70 e è Saturday Night Fever, perché il celebre abito, ecco, di Manero, che segna la fine degli anni 70, insomma il film è del 77, è proprio l'abito di quegli anni, anche quello disegnato da una stilista, che è Patricia von Brandstein, che ha girato solamente questo film. Poi è diventata scenografa e ha fatto delle cose strabilianti, era la scenografa di Amadeus, per dire solamente un titolo di film.
No, oltretutto ci sono due abiti iconici di quel film, della Febbre del Sabato Sera. C'è il completo di lui, quando lui poi balla sulla pista con
quello bianco,
che era proprio, che era proprio
bianco.
Sì, quello bianco,
doveva
quello bianco
essere
con la
nero,
camicia marrone.
Doveva essere nero all'inizio. Sì. Ma hanno fatto delle prove, hanno visto che il nero si perdeva e quindi l'hanno fatto fare in bianco.
E hanno fatto il contrario, gli hanno fatto mettere la camicia scura e la giacca chiara invece che... E poi c'era un abito iconico di quei periodi, dal lato femminile, era l'abito che indossava in svariati colori una delle coprotagoniste del film, che era, adesso non mi ricordo il nome del ruolo, era la ragazza che era innamorata di lui, quella che veniva dal suo quartiere, che era innamorata di lui, quella piccolina un po' grassa sottella, sì, sì, che poi viene trattata male, che aveva sempre abiti legati, cioè legati al collo, legati dietro il collo con la scollatura che fasciava il seno e poi la gonna larga, che era un abito femminile, un abito da donna veramente anni 70, quel misto tra abito elegante e abito da discoteca, perché ricordiamoci che negli anni 70 nasce la disco music e la moda segue quello che la comunità black già aveva portato avanti per tutta la prima parte degli anni 70, che poi quando nel 75-76 la disco diventa una cosa universale, la moda prende, ruba dalla comunità black, adatta e fa diventare abiti da discoteca appunto questi vestiti un po' aderenti ma morbidi sotto per le donne, le grandi camicie con i colletti a punta per i maschi. C'è questa scena in Boogie Nights che fa molto ridere, quando il personaggio di Mark Wahlberg diventa famoso e quindi comincia ad avere dei soldi e va a fare shopping e si compra delle cose per allora la moda, guardando adesso, agghiaccianti, perché la moda negli 70 un po' agghiacciante era dal nostro punto di vista, e va in discoteca e mentre cerca di fare il piacione con una, la sommerge di particolari sulla sua camicia, il tipo di stoffa, come era tagliata, il nome dello stilista, quindi diventa una fashion victim e lo dice con una, con un orgoglio che simboleggia proprio l'importanza che all'interno del mondo della disco l'abbigliamento aveva. Poi ci sono milioni di altri film che ce lo spiegano, ma in questo si vede, è proprio, è ancora più evidente, ecco, secondo me, perché c'è proprio una descrizione, c'è proprio un personaggio che si butta a difendere la propria scelta estetica, che è un
po'... Vorrei ritornare un momento alla febbre del sabato sera per raccontare una cosa, una particolarità, perché abbiamo parlato di liberazione sessuale e questo è il primo film in cui si è usato un linguaggio particolarmente disinibito, perché fino ad allora comunque c'era stata una sorta di autocensura anche da parte degli sceneggiatori. E beh, è il primo film in cui si parla apertamente di sesso orale e viene usato il termine blowjob, e fece scandalo questa cosa e fu molto attaccato. Quindi un film che all'apparenza sembra ancora molto maschilista, no? Perché insomma la figura di Tony Manero certo ha un impianto maschilista, però poi di contro l'usare questo linguaggio che era proprio dei giovani di quegli anni ne fa anche un film di rottura da questo punto di vista. Insomma ci sono film che veramente riescono a segnare un'epoca.
Sì, oltretutto questo sembra un film con gli occhi di adesso, sembra un film leggero su uno che vuole andare a ballare in discoteca e non sembra, però era uno specchio dei tempi veramente trasparente e preciso. Io mi ricordo quando sono andato a vederlo, anche tu Angela ti ricorderai perché noi siamo giovani a sufficienza per averlo visto al cinema quando è uscito.
Ahimè, l'ho visto anch'io.
Anche tu.
Però era il primo film vietato ai minori di 14 anni che ho visto, accompagnato da, mi ricordo, da mia zia. Però, per cui insomma, però c'ero,
no,
ecco.
Devi dire meno male, perché vuol dire sono esperienze che poi ti rimangono, no?
Meno male che sei potuto...
Io ero convinto di andare a vedere un film sulla discoteca ed ero uscito molto più colpito e molto più pensieroso, perché comunque, come dicevi tu Angela, era un film che faceva dei passi avanti rispetto a quello che si era abituati a vedere fino a quel momento, no? E quindi nonostante l'apparenza leggera era un film serio, come tutti quelli.
Sarebbe da
dire,
parlare...
come tutti gli altri due di cui abbiamo parlato,
certo,
prima.
Ci sarebbe da parlare per ore, ma temo che non avremo tanto tempo per farlo. Però io vorrei ritornare sugli anni 70, se Angela è d'accordo, perché non abbiamo parlato della moda afro.
E qui possiamo aprire una porta di un portone,
ecco,
anche.
Per cui uno dei prossimi appuntamenti sicuramente, no? Tanto secondo me ne avete di temi, Tra l'altro, mentre parlavate dei film, di questi film degli anni 70, mi è venuto dell'importanza dell'abbigliamento per andare in discoteca, mi è venuto in mente anche Pose, no? La serie recente, anche se magari siamo un po' più avanti, non siamo tanto negli anni 70 ma siamo negli anni 80, però però anche lì c'è una cura.
Un inizio stupendo, proprio con, no? Con la prova costumi meravigliosa.
Sì, lì c'è un concetto di apparire che è ancora più profondo, perché tu appari per definirti, per imporre ricordi e per far sì che ti si veda in una luce diversa da quello che tu sei. È quasi una maschera, è quasi un crearsi un personaggio che ti devi portare avanti all'interno della tua casa, nella lotta delle case. È un mondo molto più chiuso quello di Poles, molto più circoscritto, però sì, c'è una, è più, secondo me, l'abbigliamento di Poles, cioè la ricerca dell'abbigliamento in Poles è più serio, è più profondo, non è solo far bella figura, è più una cosa di autodefinizione.
Ok, bene, grazie agli angeli. Dobbiamo chiudere, avremo tempo, dobbiamo chiudere il nostro appuntamento perché siamo già stati lunghi e noi ritorniamo presto.
Grazie a tutti.
Fred Film Radio 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.